Radio Nuova Trieste presenta Mondo Verde, stare bene con le piante, a cura di Maria Luisa Salvini.
Un saluto a tutti quanti voi, siamo nell'angolo del verde insieme alle nostre amiche piante. La settimana scorsa vi avevo promesso che avrei concluso velocemente quello che avevo raccontato sul bostrico, dandovi dei segnali visivi per poter capire quando andrete a fare qualche passeggiata in luoghi boschivi, se l'albero e se gli alberi vicini sono stati effettivamente attaccati da questo insetto. Allora, il primo è la emissione di rosura rossastra dal foro di ingresso. Quindi, che cos'è la rosura? È semplicemente quella polverina che l'insetto libera quando fora il legno e si penetra nell'interno e va praticamente a danneggiare la corteccia. La colorazione è a quella tonalità, butta fuori perché lui deve fare il passaggio e quindi si evidenzia, va bene? Quel tipo di polverina è possibile vederla per esempio anche quando si hanno dei tarli a casa, no? Però il problema è che se piove non si riesce a vederla perché viene portata via. Secondo, la produzione di resina a partire dal foro di entrata. È uno dei mezzi con cui l'albero cerca di soffocare il bostrico. Poi, se la pianta è attaccata nella parte più alta del fusto, i sintomi praticamente non si riescono a vedere perché un abete rosso può raggiungere anche i 20 metri e solitamente chi fa le passeggiate non sale su un abete rosso per andare a controllare se ci siano dei fori o meno, quello è un lavoro che fa eventualmente la forestale e quindi forse anche loro, io questo non lo so esattamente. Ma questo è il modo che permette di non capire che la pianta è ammalata. Poi, la chioma è ancora verde, però c'è una perdita di colore degli aghi. Altro punto, altro sintomo, il distacco della corteccia e ultimo, il lavoro che viene fatto dal picchio. Questo lavoro si chiama specchiatura dell'uccello e che cos'è praticamente la specchiatura? Potrebbe essere che se, diciamo così, l'attacco non è troppo alto, il picchio gli occhi li ha, quindi presumibilmente penso che veda queste macchie rosse che ci sono sulla corteccia e quindi purtroppo non ho più il mio papà che forse potrebbe risolvermi queste curiosità ornitologiche. Potrebbe essere un segnale di presenza dell'insetto infestante e se il picchio effettivamente se ne accorge, che cosa fa? Con dei piccoli colpi va a, tra virgolette, danneggiare la corteccia e toglie delle schegge singole, cioè come dei piccoli quadratini o dei piccoli tondolini che hanno il diametro di circa 2 centimetri. Quando la corteccia va via, la parte sottostante diventa più chiara e quindi queste specie di macchie più chiare, giallastre, eccetera, sono percepibili ad occhio nudo e perciò voi potete capire che l'albero è ammalato perché è stato visitato dal picchio. Poi, quando la chioma assume un colore rosso intenso, gli insetti hanno già fatto tutto il loro danno e se ne sono andati via. Se infine la colorazione dell'abete che è rimasto è grigia, un grigio, diciamo così, un po' macchiato di bruno, perché non ci sono più le foglie. Gli insetti hanno abbandonato già da tempo l'albero e si sono allontanati definitivamente. Quindi praticamente il nostro povero abete subisce una serie di danni che agiscono in tante direzioni, ma quella che è più incisiva è il lavorio che viene fatto dal bostrico quando entra e dalle larve. Dal bostrico quando entra, perché abbiamo visto che porta con sé dei batteri e delle muffe, ma porta dentro di sé anche dei funghi. E questi funghi cosa fanno? Questi funghi vanno ad intasare i vasi all'interno dei quali circola l'acqua nella pianta. La pianta a questo punto si trova ad avere un approvvigionamento idrico scarso, e lo vediamo con qualsiasi organismo vivente quanto l'acqua è importante per la vita di ciascuno di noi. E poi il danno che è provocato dalle larve, che vi avevo detto forano il legno in direzione perpendicolare all'albero. Lungo quest'asse incontrano i vasi attraverso i quali scorre la linfa, per cui l'albero non viene più nutrito e nel giro di poche settimane la pianta viene definitivamente uccisa. Bene, a questo punto sono contenta di passare ad un altro argomento che spero vi interesserà, come ho provato a fare con questo, magari con qualche ripetizione, perdonatemelo, ma certe volte poi quando la trasmissione è registrata e io ne registro più di una insieme, non ho modo di, diciamo così, di correggere. Però adesso vediamo di andare avanti. Allora, l'interrogativo che mi serve per introdurre questo nuovo discorso è questo. Le piante parlano? Sono capaci di dirci delle cose? E sono capaci di comunicare tra loro, con l'ambiente in cui si trovano e anche tra sé e sé? Così come noi umani facciamo parlando con noi stessi? Perdonatemi l'espressione. Certo che sì, ma è evidente che il modo con cui lo fanno è molto diverso dal nostro e dal mondo animale in genere. Sono delle scoperte affascinanti che gli studiosi del Regno Verde stanno portando avanti da un certo numero di anni a questa parte, non molti però. E l'esplorazione di questo aspetto che caratterizza la vita delle piante è stato possibile e lo sarà sempre più e meglio grazie all'uso di mezzi tecnologici sofisticati di cui il mondo scientifico oggi può disporre e certamente in un futuro ancora di più. È importante capire il linguaggio delle piante? Abbiamo visto tante volte in tutti questi anni di trasmissioni che ho fatto con voi quanto grande sia la dipendenza da loro per la nostra vita. Ossigeno, nutrienti, protezione, materie prime per costruire nostre abitazioni e manufatti, combustibili, principi attivi, fibre, vibrazioni di pace e di gioia. La nostra anima ha bisogno di bellezza e di armonia. E i paesaggi con le piante ce la fanno offrire, vero? Bene, non molto tempo fa abbiamo parlato anche di come loro sappiano mitigare i gravi problemi di inquinamento che affliggono le nostre città e le nostre metropoli. Non mi soffermo ulteriormente su questo elenco che potrebbe continuare ancora e avrei su una serie di, anzi lo dico adesso, ci sono molti eccetera eccetera da aggiungere. Ma è importante non tralasciare ancora un motivo sulla necessità di comprendere come comunicano le piante. Perché? Perché questo fatto ci permette di andare incontro ai loro bisogni, dando adesso quell'aiuto di cui hanno bisogno per stare bene. Questo loro benessere va da sé come una specie di un boomerang che riporterà a noi il positivo ricevuto. Lo sappiamo che siamo in miliardi di esseri umani ed è fondamentale fare sì che la loro produttività aumenti ed anche cosa e come potremo fare per fare sì che questo si attui, perché abbiamo visto che senza di loro non possiamo stare. Dunque, in relazione al grande problema e alle difficoltà collegate ai cambiamenti climatici che stiamo iniziando a subire e a conoscere, le piante stanno già portando avanti delle strategie di sopravvivenza che, note da chi le studia anche con amore, perché sono dei viventi meravigliosi, dovrebbero parlare anche a noi allo scopo di modificare la direzione dei nostri passi verso il futuro. Vediamone un paio. Allora, questo paio viene rimandato alla prossima puntata, perché il tempo è sgocciolato velocissimo e quindi io devo salutarvi, come al solito, con un augurio sincero di una buona settimana.
Radio Nuova Trieste ha presentato Mondo Verde, stare bene con le piante, a cura di Maria Luisa Salvini. Thank you.